Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Noi siamo fortunati e vorrei farvi gustare questa fortuna. Proprio ieri è venuta a parlarmi una ragazza di terza superiore di un'altra scuola ed era triste, molto molto triste. Mi ha detto: sai Don, io non ce la faccio più perché i miei genitori mi costringono a fare religione a scuola. E gli ho detto: ma perché sei triste per questa cosa? In fondo vogliono per te una cosa buona. Sì Don, ma se tu vedessi le nostre ore di religione, che strazio che sono. Perché? Siamo soltanto in due su tutta la classe. Io e una ragazza punk. Lei vuole fare religione perché vuole dimostrare al professore di religione che è un idiota. E io la faccio solo perché i miei mi obbligano. Poi mi ha parlato del suo professore di religione e penso che se io fossi il responsabile, quello smetterebbe di insegnare. Dovrebbe vergognarsi di rubare lo stipendio. Ed è chiaro che i ragazzi se ne vanno dalle sue ore. Non si merita ascolto. Allora qui mettiamo la prima cosa. Voi siete fortunati. Perché in questa scuola ricevete una proposta molto alta, molto seria, anche dal punto di vista spirituale. Potete fare le domande. Potete cercare delle risposte, potete mettere alla prova la vostra intelligenza e soprattutto il vostro cuore davanti alle cose della fede. Non perdete questa opportunità. Sta venendo il Natale e noi siamo qui. Abbiamo un'occasione, tanti di voi ancora non vanno più in parrocchia o forse non frequentano più la catechesi settimanale, non fanno parte di un gruppo. Però stamattina siamo qui e mi piace questa condizione. Se c'è una cosa un po' insopportabile è quando in un'assemblea liturgica di gente che va a messa c'è dentro tutta gente che dice: io sono a posto. È terribile. Assomiglia al Tempio di Gerusalemme dove i farisei andavano per farsi vedere. Noi siamo poveri, siamo come quei pastori che nella notte vanno verso questa speranza. Sono quelli che non possono entrare nel tempio. I pastori sono tenuti fuori perché puzzano, perché sono impuri, perché stanno con le bestie, ma probabilmente perché non hanno neanche il tempo di andarci al tempio, perché le bestie non le puoi lasciare da sole. Ma quando c'è una speranza che si accende, i poveri si accorgono. È quello che abbiamo ascoltato in una forma così solenne, liturgica, della lettura del Vangelo. La luce splende nelle tenebre. Le tenebre restano tenebre, ma la luce resta luce. Le tenebre non riescono a vincere la luce. L'altra settimana nella benedizione di una casa ho trovato un giovane, ed è bello conversare con le persone che ti guardano in faccia e dopo 3 anni che sei in una parrocchia dicono: ma scusi, lei è nuovo? Vuol dire che non è molto a messa. E gli ho detto: ma tu, no Don, io ho le mie convinzioni. Bravo. Però a Natale vado sempre a messa. È bellissimo. Capite? La luce splende e intorno ci sono le tenebre, ma queste tenebre non l'hanno vinta. A Natale vado sempre a messa. Vedete, quando si è poveri, una speranza, quel lumicino, vale oro, vale tutto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Questa è la nostra forza. A me piacerebbe che voi sentiste questa forza che c'è in questa pagina. Ha dato il potere di diventare figli di Dio. Se noi accogliamo questo mistero, se gli diamo appena appena un po' di spazio a questa lucina che splende tra le tenebre, noi diventiamo figli di Dio, cioè non siamo più figli di nessuno, figli di questo tempo che ti commercializza, che ti sfrutta, che ti butta là, figli di queste chiacchiere, figli di questo mondo assordante, stupido, tremendamente stupido. Siamo in un momento storico dove addirittura chi dovrebbe guidarci, coloro che noi abbiamo deputato a guidarci, tanto più sfoggiano la stupidità e tanto meglio è. Dicono delle cose insensate. Hanno definito i manifestanti dei terroristi. Ma come si fa a dire delle robe del genere? Ma siamo in una democrazia, no? Se in mezzo a un branco c'è qualcuno fuori di testa, è colpa del fuori di testa, non del branco. Il cercare delle strade buone per una convivenza civile, questo non solo è un diritto inalienabile, ma questo è sintomo di intelligenza. Certo che in una massa di intelligenti, lo stupido c'è. Anche i somari hanno diritto di ragliare. Bisognerà forse evitare che ci sia così tanta stupidità, forse, no? Ma l'intelligenza comune, la nostra, è fondamentale per una democrazia. E voi che siete in una scuola cattolica, quale democrazia volete? Voi che sarete la classe dirigente del futuro. Che cosa volete per i vostri figli? La stupidità di Homer Simpson fatto a persona? È quella la società che desideriamo? Perché fin tanto che li vedi nei cartoni animati ti fai 2 risate. Ma dopo, quando ti tocca sulla pelle, la stupidità fa male, brucia. Allora noi che siamo qui oggi non stiamo compiendo semplicemente un atto religioso più o meno dovuto dalle festività natalizie. Noi siamo qui a cercare il senso della storia. Cioè, se tutta questa storia ha un senso, e se questo senso ce l'ha, io lo voglio. Perché l'uomo da sempre è assetato di senso. Noi abbiamo bisogno di idee folgoranti, di qualcosa che cambia e stravolge completamente la storia dell'umanità. Abbiamo bisogno di forza. Ecco che c'è in questo brano la sensazione di questa forza. Ha dato potere di diventare figli di Dio, e a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, non da volere di carne, non da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Cioè noi siamo chiamati a qualcosa di infinitamente più grande rispetto alla pelle che vediamo. Noi siamo chiamati al senso ultimo della vita di ogni uomo. Ed è bellissimo confessarvi, stare con voi, non dimenticare tutti quei passi che anche noi adulti abbiamo dovuto fare per arrivare a una forza di certezza, a un barlume di speranza. Le domande, bellissime. Ho bisogno di capire, donna, questa cosa come faccio a viverla? Ma qui mi sembra che questi dicano questo e questi dicano l'altro. E c'è un cervello, una mente, un cuore, un corpo che cerca un orientamento. C'è bisogno di forza, di idee. Ed ecco quello che abbiamo ascoltato dalla prima lettura. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. Ve l'ho detto, questi piedi sono simbolo della virilità. La Bibbia non può usare altri nomi per decenza, ma bisognerebbe sostituire quel termine con qualcosa di più forte per noi. Come sono belle le spalle, i muscoli di chi annuncia la pace. La pace oggi si paga col sangue. Non per niente la Chiesa Cattolica è quella più perseguitata al mondo. Noi e i buddisti. Tutti gli altri vanno bene, li lasciano fare tutto. Forse un motivo c'è. Forse perché noi non ci arrendiamo a fare pappa con i potentati economici, forse perché non ci arrendiamo a fare pappa con le società che fabbricano farmaci, forse perché non ci arrendiamo alla mediocrità, ma la esigiamo. E attenzione, questo Papa è un grande, perché la sta esigendo anche dall'interno della Chiesa, quando ha avuto il coraggio di dire che forse il nostro peccato ha superato ben il limite. È vero, abbiamo bisogno di questa verità. Abbiamo bisogno di questa virilità, di chi ha il coraggio di dire i peccati si pagano, si correggono, si trovano strade vere dove la verità di Dio viene fuori. Prorompete insieme in canti di gioia rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Non importa quanto il tuo cuore sia andato a tocchi, non importa quanto la tua vita abbia perso di energia, c'è una forza che ti arriva da Dio, se tu lasci che questa piccola luce splenda nelle tenebre. Il Signore ha snudato il suo santo braccio. È un altro simbolo di virilità, per dire non sei da solo a combattere. Ecco, questo è il punto di approdo di ciò che mi suggerisce la parola di Dio per voi oggi. Non sei da solo a combattere. A volte io vedo dei giovani che combattono contro la Chiesa. No, io vi chiedo di combattere dentro nella Chiesa, perché voi avete ancora quell'esigenza di verità e voi non potete ammettere che la Chiesa si contraddica se stessa. Questo scandalo a voi fa male. A qualche classe ormai un po' di vecchietti si sono abituati, non si scandalizzano più. Noi abbiamo bisogno di chi grida allo scandalo, di chi dice no, don, così non può andare, così non lo accetto, o mi spieghi oppure cambi. Ma non sei da solo a combattere. Se stai dalla parte di Dio, della verità, la verità combatte per te, perché la verità vuole la tua salvezza, mentre tu vuoi una salvezza dentro nella verità. Allora vedi che le due forze sono congruenti. e sono due forze dirompenti. Non avere paura. La lettera agli ebrei ci dice non avere paura. Cerca la verità e la verità verrà a te, perché la verità desidera soltanto venire a te. Oggi siamo qui per questo Natale. È bello, tra pochissimi giorni è Natale. Non so quanti altri giovani come voi si stanno preparando al Natale così. Quanti alla messa di mezzanotte entreranno in quella chiesa, certo perché un lumicino non si è ancora spento, ma magari sulla forza di un'abitudine o su una mamma che li spinge. Abbiamo bisogno di verità. Voi la state cercando e Gesù Cristo sta cercando voi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.